vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Leggeremo i primi 11 versi, un brano famosissimo che oggi il Signore ha rimesso davanti a me, come sempre quando leggiamo la parola di Dio è inesauribile. Sempre c'è qualche novità, anche se l'abbiamo letta decine, centinaia di volte. Giovanni capitolo 8, Dio sia lodato. Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei condussero una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi, le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neppure io ti condanno. Va e da ora in poi non peccare più». Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore. Un brano famosissimo, una frase diventata proverbiale: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chi non conosce questa frase? Voglio parlare questa sera di questa donna, una donna colta in adulterio. Immaginiamo la scena: Gesù è seduto nel Tempio, una folla intorno a lui, egli è seduto, dice il verso 2, e istruisce questa folla. Gesù sta ammaestrando questa folla, sta parlando del regno di Dio. Sicuramente queste persone intorno a lui lo stavano ascoltando. Chissà che bella atmosfera che c'era, vero? Un po' come quando nel culto c'è la benedizione del Signore, no? C'è la presenza di Dio. Gesù stava parlando e la folla era lì che pendeva dalle sue labbra. Improvvisamente ti arriva un tumulto di gente, scribi, farisei, questa donna trascinata e buttata là in mezzo. È brutto quando ti disturbano, no? Stai facendo un bel culto, stai facendo una bella riunione e ti interrompono. Non solo ti interrompono, ma ti interrompono perché vogliono non solo disturbare, ma vogliono accusare Gesù. Questi scribi e questi farisei ovviamente erano antagonisti di Gesù. Erano persone che volevano cogliere in fallo Gesù, lo volevano far cadere, volevano in qualche maniera tendergli dei tranelli affinché lui dicesse qualcosa che poteva essere usato contro di lui. E gli scribi e farisei condussero una donna colta in adulterio e la mettono là in mezzo. E io mi immagino la vergogna di questa donna. tutti che guardavano questa donna, colta in flagrante adulterio, cioè colta sul fatto. Io non lo so questa donna come si era coperta, come era vestita in quel momento. L'avevano trascinata da Gesù, probabilmente gli avevano fatto un agguato. Eh sì, perché non è che questi qui, scribi e farisei, per accusare Gesù andavano per la leggera. Probabilmente conoscevano che questa donna era una donna di facili costumi, probabilmente hanno preparato tutto, delle spie si sono appostate e nel momento opportuno, perché sapete, la legge era molto precisa, ci dovevano essere dei testimoni. Non potevi accusare qualcuno o qualcuna di adulterio se non c'erano delle testimonianze, delle prove ben precise. Quindi sicuramente loro hanno organizzato il tutto. Certo, perché solo la donna? L'adulterio non si fa da soli. La donna aveva sicuramente lì un uomo, ma quest'uomo stranamente scompare dalla scena, non c'è, non viene trascinato con la donna. E questo ci fa capire anche la parzialità. In una società maschilista come era quella dell'epoca, le leggi venivano applicate molto spesso solo a danno delle donne piuttosto che degli uomini. Infatti, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne, ma veramente Mosè nella legge aveva detto qualcos'altro? Perché era scritto che entrambi gli adulteri andavano lapidati. Entrambi. La punizione doveva essere sia per l'uomo che per la donna, ma l'uomo era scomparso, si era dileguato. Probabilmente era il complice di questi scribi e farisei che avevano organizzato questo trabocchetto per Gesù. Maestro, maestro lo chiamano, maestro, eh? E gli stessi che prima dicevano questo c'è un demonio a Gesù, mo lo chiamano maestro, l'ipocrisia, e ben diceva Gesù, scribi e farisei ipocriti, falsi, siete dei falsi. Signore, aiutaci a riconoscere le persone intorno a noi che spirito sono. Oggi abbiamo bisogno di tanto discernimento, anche quando la gente viene da noi e ci alliscia con le parole. Maestro, Signore, dacci saggezza. Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? E tu che dici? Tu sei quello che, no, hai detto, voi avete udito che fu detto agli antichi, ma io vi dico, ma io vi dico. Tu sei quello che dice, tu sei quello che addirittura si senti superiore alla legge, che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Eh sì, perché Gesù aveva due risposte a disposizione. Tu che ne dici? Mosè ci ha detto di lapidarla. Tu che dici? Sì, sì, la legge dice di lapidarla, lapidatela. In questo caso Gesù sarebbe crollato agli occhi di tutta la povera gente che lui andava recuperando, pubblicani, peccatori, prostitute. Sarebbe apparso come un maestro duro, spietato, che applicava la legge alla lettera. E anche disubbidiente, perché gli antichi romani non permettevano ai giudei di lapidare le persone. Quando Gesù fu arrestato, dissero proprio questo a Pilato: A noi non è lecito far morire nessuno, ci dovete pensare voi, e sono stati i romani che hanno crocifisso Gesù. È anche vero che quando volevano lapidavano la gente, ricordiamoci di Stefano che è stato lapidato a morte, no? Ma secondo quello che era l'ordinamento romano, gli ebrei non potevano eseguire condanne capitali. Mosè ci ha comandato di lapidarla. Se Gesù avesse detto lapidatela, sarebbe andato contro anche la legge romana. E se Gesù avesse detto no, non la dovete lapidare, allora tu vai contro Mosè, vai contro l'insegnamento della legge. Tu che sei un maestro dovresti osservare la legge. In qualche maniera l'avevano preparato bene il piattino, era un piatto avvelenato. Volevano ingannare Gesù, lo volevano screditare, lo volevano accusare. Ma Gesù, chinatosi, Gesù ricordiamoci era seduto, stava parlando da seduto, forse stava su un piccolo sgabello, forse era proprio seduto a terra. Gesù da quella posizione china il capo e comincia a scrivere col dito in terra. E in quel momento c'erano una folla che guardava e erano curiosi di sapere come andava a finire questa storia. Gli scribi e i farisei che volevano e incalzavano Gesù con le loro domande perché volevano una risposta. E quella donna che stava come Gesù. Come stava? In mezzo, chinata, probabilmente piena di vergogna, piegata su se stessa, in attesa della sentenza che doveva essere pronunciata su di lei. Gesù, nella sua delicatezza, non guarda in faccia la donna, non guarda i suoi accusatori, ma scrive in terra. Di Gesù non ci ha lasciato niente di scritto del suo pugno, non ci abbiamo un foglio di carta scritto da Gesù, non c'è un papiro, una pergamena, non c'è nulla. L'unico brano evangelico in cui si dice che Gesù scriveva, perché Gesù è la parola fatta carne e lui sa anche scrivere, gloria a Dio, ma non solo scriveva, qualcuno ha detto ma cosa scriveva Gesù? E qui si sono sbizzarriti tutti quanti i commentatori, chi dice Gesù stava scrivendo i nomi di quelli che aveva di fronte, con vicino e tutti i peccati che avevano commesso. Può essere. Gesù stava scrivendo dei versetti biblici, ad esempio il versetto in cui diceva che anche l'adultero doveva essere lapidato, per far capire a questi scribi e farisei che non stavano osservando la legge. O forse semplicemente Gesù stava facendo dei disegnini col dito a terra per dare più forza all'affermazione che avrebbe fatto qualche istante dopo. Mentre tutti lo stavano incalzando e continuavano a interrogarlo, alla fine Gesù si alza e dice loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Cioè Gesù sta dicendo: va bene, c'è una legge, applichiamola questa legge. La legge diceva che i testimoni, quelli che erano stati testimoni oculari del peccato, di infedeltà, di adulterio, proprio perché avevano testimoniato, dovevano essere i primi a tirare il sasso. Quindi Gesù in qualche maniera sta dicendo: va bene, chi è di voi che li ha visti questi adulteri? Il primo. Scagli la pietra, ma solo se è senza peccato. Vedete, Gesù aggiunge: perfeziona sempre la legge. Gesù è l'adempimento della legge. Gesù non è venuto per annullare la legge, ma per completarla. Scagliate la pietra, ma chi di voi è senza peccato? È interessante. Gesù non avrebbe potuto iniziare un dibattito teologico e dire loro: ma come vi siete permessi? Dov'è l'adultero? Perché non avete portato anche lui? No. Gesù non è sceso in un'arena a combattere a parole con questi, perché conosceva il loro cuore, conosceva la loro ipocrisia, conosceva anche la loro cattiveria, perché quella povera donna era diventata solo uno strumento, non avevano alcun interesse in quella donna, era solo uno strumento che loro stavano usando per accusare Gesù. Invece Gesù era interessato a quell'anima, a quella donna, vedeva in lei una persona da redimere. E Gesù un'altra cosa dice a questi: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, cioè avete avuto il coraggio di venire fino a qui. Adesso sapete, mettetevi voi contro i romani, lapidatela, trasgredite la legge romana. In qualche maniera Gesù gli sta anche dicendo: voi venite da me, gli stessi che poi diranno: noi non abbiamo che un re, solo un re, Cesare, non abbiamo altro re, ma voi siete re dei giudei? No, non abbiamo altro. Questi volevano fare gli osservanti pure della legge romana. Gesù li coglie in contraddizione. Volete lapidarla voi, ma voi conoscete le regole, conoscete la legge romana, non potete farlo. Quindi la mano dei testimoni doveva essere la prima a scagliare la pietra. Ma Gesù aggiunge una novità alla legge: chi di voi è senza peccato? E la scrittura dice che Gesù gli dà il tempo a questi di digerire questa affermazione, si china di nuovo e scrive in terra. E essi, udito ciò, e una versione più antica dice: accusati dalla loro coscienza. La coscienza che li accusava. Accusati dalla loro coscienza. Cominciando dai più vecchi, uscirono uno ad uno. E Gesù stava guardando a terra. In qualche maniera gli dà la possibilità di ritirarsi senza neanche guardarli, no? E io mi immagino questi qui, di fronte alle parole di Gesù: ah, e beh, allora dobbiamo lapidarla, ma chi la lapida? E io mica, io non sono senza peccato, è la coscienza. Quanto è forte la voce della coscienza. Io non sono senza peccato, come faccio a tirare la pietra a quella donna? Forse qualcuno lì in mezzo era l'amico dell'adultero e forse aveva combinato qualche marachella pure lui. E i più vecchi sono stati prima a andarsene, perché i più vecchi ce n'hanno di più rispetto ai più giovani. E a un certo punto vanno via tutti. Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Attenzione, solo Gesù e la donna e tutta la folla che Gesù stava ammaestrando prima. Perché ricordiamoci che c'era una cornice di spettatori che erano quelli che stavano ricevendo l'istruzione di Gesù. Gesù e la donna rimangono lì. E Gesù si alza di nuovo. Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Come sono spariti? Che è successo? Non c'è più nessuno qui. Siamo io, te e poi questi che stavo ammaestrando. Nessuno ti ha condannata? E la donna risponde, nessuno, Signore. Ma se c'era uno lì che poteva condannarla, questo era Gesù. Perché Gesù è senza peccato. Chi di voi è senza peccato scagli la pietra. Gesù poteva scagliare la pietra, perché Gesù è senza peccato. Ma Gesù le disse, neppure io ti condanno. Va e da ora in poi non peccare più. Cioè, io non ti sto assolvendo nel senso che quello che tu hai fatto non è grave, quello che hai fatto è grave, ma ti voglio dare un'altra possibilità. Vai e da ora in poi non peccare più. È diverso da quando Gesù diceva vai in pace, la tua fede ti ha salvata, eh? È un po' diverso. Qui abbiamo una donna che l'ha scampata bella. Abbiamo una donna che se ci fosse stata qualsiasi altra persona al posto di Gesù, sarebbe finita male. Ti è andata bene, sembra dire Gesù, perché c'ero io. Ma se pecchi ancora, la prossima volta potrei non esserci più io. E arriviamo a noi, perché poi tutta la parola di Dio è bella, no? La leggiamo, la meditiamo, la svisceriamo, la consideriamo, ma ci deve essere un qualcosa che riguarda noi in questa storia, vero fratelli, sorelle? Perché tu in questa storia fai parte di qualche personaggio. Non puoi essere Gesù, te lo dico subito. In questa storia tu puoi essere la folla che veniva ammaestrata da Gesù e che vive passivamente questo dialogo, questa esperienza. Sta lì e guarda. Come fanno tanti? Guardano. Sono spettatori. Spettatori, cioè, ah che bello, è forte Gesù, li ha messi in difficoltà, l'ha messi in fuga, e tu da spettatore vivi questa esperienza dicendo semplicemente, Gesù è proprio un personaggio in gamba, e finisce lì, Gesù è un personaggio in gamba, è un maestro, è uno che con le parole mette a posto le persone. Però ci sono altri personaggi, ci sono gli scribi e i farisei, e tu potresti essere fra questi, fra gli scribi e i farisei. Ah no, io fratello Alberto, io no, io non lapido nessuno, no, io... Ma davvero tu non lapidi nessuno? Eh? Davvero? Davvero la tua bocca non pronuncia mai sentenze sugli altri, vero? Tu non parli mai male di nessuno, vero? Mai, vero? Tu non chiedi mai al Signore, Dio, ma Signore, ma vedi quello? Pensaci tu, puniscilo, magari dagli una bottarella solamente. Non ti senti tu qualche volta a posto, migliore degli altri? Un po' come quel fariseo che guardava il pubblicano da lontano. Oh, Signore, ti ringrazio, io non sono come gli altri uomini, rapaci, adulteri, quella adultera. No, io sono bravo, io vado al culto, do la decima, speriamo. Vado al culto, prego, digiuno, faccio un sacco di cose belle, eh? Ma io non sono come quell'adultera, anzi, no, anzi, quella è stata, no, io queste cose, no, tu sei uno scriba fariseo. Perché le cose che condanni negli altri non le condanni in te. Perché il bruscolino lo vedi nell'occhio del tuo fratello, ma non vedi la trave nell'occhio tuo. Potresti essere con gli scribi e i farisei. E io dico sempre, Signore, liberami dall'avere un sentimento di superiorità verso gli altri. Una cosa che ci ha insegnato il carcere e ci sta insegnando anche a me e al fratello Angelo, che quando si va lì, tu non vai a fare quello che va a dare la benedizione al poveretto, ti devi mettere sullo stesso piano. E la prima cosa che diciamo, noi siamo tutti peccatori. È solo per la grazia di Dio che siamo salvati. È solo l'amore di Dio. Noi non siamo migliori di nessun altro. Che Dio ci liberi dal sentirci superiori a chi che sia. E poi c'è la donna. E la donna, quella c'aveva poco da dire, era una peccatrice. Aveva fatto quello che aveva fatto, non doveva farlo. Aveva sbagliato e meritava una punizione, meritava una condanna. E di tutti questi personaggi, posso dirti una cosa? Io sono quella persona lì, sono quella donna lì. E se tu sei quella donna lì, anche se sei uomo, se tu sei quella persona lì, tu hai una possibilità che Gesù ti perdona. Perché? Perché gli scribi e i farisei se ne sono andati via, ma non è che hanno avuto un ravvedimento. Semplicemente hanno capito, per la loro coscienza, che erano peccatori, ma non c'è stato un ravvedimento da parte loro. Ma a questa donna viene data una parola in più: io non ti condanno, vai e da ora in poi non peccare più. Non peccare più, cioè c'è una parola del Signore forte, potente ed efficace. Perché quando Gesù ti dice non peccare più, fratello, sorella, il Signore ti dà anche la forza di non peccare più. Ma come si fa? L'abbiamo detto prima, siamo tutti peccatori. Sì. Una cosa è vivere nel peccato e una cosa è un incidente di percorso. Una cosa è una caduta dalla quale ti rialzi e una cosa è un'abitudine, un vizio nel quale tu vivi regolarmente. Vai e non peccare più. A un altro che fu guarito, Gesù gli disse, vai, non peccare più, che non ti accada di peggio. Perché Gesù dice vai e non peccare più? Perché è possibile. È possibile non vivere più nel peccato. Ma io sbaglierò, sbaglierai, ma non stai vivendo nel peccato. L'errore può succedere un imprevisto, perché siamo umani, siamo fatti di carne, ma la nostra vita non è più una vita che sguazza nel peccato o che si compiace nel peccato, La nostra vita deve essere una vita che onora il Signore. E tu hai questa opportunità solo se sei scampato dalla condanna. Chi ti può condannare? Chi ci condannerà, dice l'Apostolo Paolo? Gesù Cristo intercede per noi, è il nostro avvocato. E ancora Giovanni nella sua lettera dice: se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore, neppure io ti condanno. Vai e non peccare più. Questa sera, se nella tua vita c'è del peccato, e non sto parlando del peccato imprevisto, sto parlando di un'abitudine peccaminosa. Il Signore ti vuole liberare. Ma il Signore può liberarmi anche dai pensieri sbagliati? Certo. Ma il Signore può perdonarmi anche delle parole sbagliate? Certo. Ma il Signore può ripulire anche il mio linguaggio? Certo. Anche le tue attitudini, i tuoi sentimenti sbagliati, il Signore può fare di te una persona santa. Anzi, è la volontà di Dio. Siate santi, perché io sono santo. Vogliamo chinare il capo e pregare? Gloria a te, Signore, alleluia. Non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, è scritto nella lettera ai Romani. Dobbiamo essere in Gesù. Dobbiamo aver ricevuto quella parola dal Signore. Io non ti condanno. Vai e non peccare più. Se il Signore ti sta mostrando qualche situazione sbagliata nella tua vita, qualche abitudine peccaminosa, forse il Signore ti sta mostrando qualche situazione sbagliata, la vedi davanti ai tuoi occhi, ora mentre stai col capochino e stai pregando. Il Signore, che è l'unico che potrebbe condannarti, non ti vuole condannare. Ma ti dice stasera, quando esci, vai e non peccare più. Deposita ai piedi della croce quel tuo fardello, quel tuo peccato, quel tuo vizio, quell'abitudine peccaminosa che ti impedisce di vivere una vita proficua, spiritualmente parlando, ti impedisce di essere un discepolo di Cristo. Deponi le tue ribellioni, le tue disubbidienze. Deponile ai piedi della croce e lascia che lo Spirito Santo faccia il resto nella tua vita. Lascia che la vita nuova in Cristo possa permeare ogni spazio. Fratelli, sorelle, a volte noi abbiamo dei cassetti che non vogliamo che il Signore apra nel nostro cuore, perché ci troverebbe dell'immondizia dentro. Ma se vogliamo avere la pienezza della gioia, della pace, del perdono di Cristo, abbiamo bisogno di svuotare ogni cassetto, ogni armadio davanti al Signore, confessare e abbandonare. Chi copre le proprie trasgressioni, dice la Scrittura, non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona troverà misericordia. Signore, noi vogliamo credere che quella donna non tornò più a quello stile di vita sbagliato, che diventò una donna fedele, una tua seguace. E noi pure, Signore, vogliamo essere fedeli, perché c'è un adulterio che è peggiore dell'adulterio fisico e dell'adulterio spirituale. Quando noi condividiamo il nostro Dio con altri dei e idoli e divinità su questa terra. Signore, aiutaci a esserti fedeli. Lava i nostri cuori, purificaci, Signore. Vogliamo uscire da questo luogo con la consapevolezza del tuo perdono, ma anche con la netta decisione e determinazione di non volere più avere a che fare con le cose che ti dispiacciono, Signore. Quanti stasera desiderano fare un passo di fede e dire: Signore, col tuo aiuto io rinuncio. Rinuncio al peccato, rinuncio a questo vizio, rinuncio a questa cosa sbagliata, rinuncio a queste reazioni, rinuncio a questa ribellione. Se vuoi fare un passo di fede stasera e dire: sì, Signore, io voglio piacere a te, puoi alzarti in piedi dove ti trovi e dire: Signore, io voglio piacerti, Signore. Voglio andare e non peccare più e dare gloria al tuo nome, Signore. E so che col tuo aiuto ce la farò, Signore, perché tu, Signore, è scritto che sei potente da preservare il mio piede da ogni caduta. Io credo in te, Signore. Gloria al nome di Gesù.